Da Francesca Giorzi, un buon pomeriggio, puntata topica quella di oggi, 12 ottobre, è arrivato il momento, la prossima settimana facciamo trasloco, prendiamo tutto dallo studio 4 e lo portiamo in nuovi luoghi, vi racconteremo per tempo quali saranno e vi terremo aggiornati su cosa succederà a questa audio fiction. Oggi, per questo momento topico, abbiamo deciso di mettere in onda un lavoro molto poetico e con noi oggi Tommaso Giacopini, un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Praticamente è un uomo fatto poesia. Lei per me è veramente poesia ambulante.
Grazie mille, non posso che essere contento del fatto che lei pensi questo di me.
Come si fa? Allora, a un certo punto vuol dire che si ha anche un'anima e uno sguardo verso il mondo che va al di là della materialità.
Direi di sì, nel mio caso, senza dubbio. Per me la poesia è stata qualcosa che ha avuto la mia scrittura, diciamo, non solo la mia poesia, ha avuto la stessa evoluzione della mia persona, in fondo. Quindi sono passato da poesie più giovanili, che era qualcosa più di ribellione, di protesta, a qualcosa che invece mi è più vicino oggi, che è una dimensione contemplativa, mi verrebbe da dire. La poesia ha quella grande capacità che mi affascina di accostare termini che apparentemente forse non avrebbero molto a che fare l'uno con l'altro, ma che poi una volta che vengono sovrapposti o uniti, danno assolutamente delle immagini che vanno al di là del significato, diciamo, normale della parola stessa. Provo a fare un esempio. Una volta stavo insegnando un corso di poesia, c'era questo ragazzo che ha scritto su un foglio, lavoravamo sul tema della casa, lui ha scritto: "La mia casa è un coltello". E penso, tutti voi che ascoltate in questo momento, abbiate avuto delle sensazioni che vanno al di là della comprensione del perché lui si esprime in questo modo, cosa significa la sua casa è un coltello, ma è un'immagine tagliente, chiaramente, ma un'immagine di una violenza, di un impatto immediato. Cioè, non ha bisogno di più, è lunga abbastanza questa poesia, in fondo.
Un modo per contrastare i pregiudizi e il dualismo.
Sicuramente, sicuramente, un modo anche per esplorare, per mettere alla prova questi giudizi e questo dualismo, sicuramente.
Parlava del suo percorso, un percorso che è cominciato col fisico. Lei ha frequentato la scuola teatro Dimitri di Verscio, per cui è da lì che ha iniziato a muovere i primi passi in teatro.
Esattamente, è stata proprio così, seguendo anche quello che era un sogno. È poi stato divertente vedere come la vita comunque ti aggiusta la strada. Perché proprio l'anno dopo in cui ho terminato la scuola Dimitri, credendo di voler fare acrobata, danzatore, tutte queste professioni legate al movimento, mi sono rotto una vertebra. E quando mi sono rotto una vertebra, ho deciso di fare uno spettacolo di poesia che potessi fare. Mi ricordo, l'ho fatto con questo tutore, con questo corpetto che dovevo indossare. Ed è da lì che ho capito: no, ma io voglio stare in scena in questo modo. Cioè, per me la parola è fondamentale, deve essere messa al centro. E quindi è stato proprio un cambiamento, in parte graduale, ma inevitabile, del mio lavoro verso la parola.
Poi è partito, è arrivato a Londra ed è qui che forse questa parola e questa parte della sua arte si è sviluppata, anche confrontandosi con altre realtà, altre mentalità, altre prospettive.
Esattamente, sì. Dopo sono stato per 4 anni a Londra, che è stata un'esperienza che mi ha sicuramente allargato le vedute, nel senso che io, essendo cresciuto in Ticino, poi rimasto in Ticino per la scuola Teatro Dimitri, in una classe molto piccola, io pensavo di essere arrivato al termine della scuola. Quando poi sono arrivato a Londra, ho iniziato a confrontarmi con il mondo dell'arte, è stata anche soprattutto una grande lezione di umiltà, mi sono reso conto. E proprio una scoperta di quello che credevo che fosse l'arte e di quello che poi cerco di comprendere ancora oggi. E quindi quello è stato sicuramente una grande messa in discussione che mi ha portato a staccarmi forse da quello che poteva essere una mia identità che si era già in qualche modo fossilizzata, mi ha riaperto. Mi ricordo una volta che sono andato in audizione quando pensavo di voler lavorare come interprete, dove ognuno di noi aveva una maglietta con su un numero e cercavano per 3 ruoli e io avevo il numero 186 sulla maglietta. E mi sono proprio reso conto: sì, ma io qui non sono assolutamente nessuno. E quello allo stesso tempo mi ha dato una grande libertà, perché essendo nessuno non importava a nessuno quello che avrei fatto. E quindi ha fatto sì che non censurassi io stesso quello che volevo esprimere o, nel caso di oggi, scrivere.
Si è confrontato quindi con una lingua diversa, un modo probabilmente anche diverso di fare poesia, ma ha incontrato anche il suono della parola e poi in conseguenza anche il resto dei suoni. Lei infatti a Londra poi ha anche appunto fatto un corso e un diploma di sound design presso la Point Black Music School di Londra. Come ci è arrivato qui? Come si è interessato al suono puro?
Sì, anche questo è stato un percorso interessante, perché ho sempre fatto musica fin da ragazzo. Prima musica classica, poi ho iniziato con il canto, poi avevo una band, un po' tutto questo percorso, diciamo, giovanile, cercando proprio di lavorare come artista, come cantautore. Sono arrivato anche al punto di avere un'offerta da parte di una casa discografica di Milano, e poi ho visto appena un po' in questo show business, ho capito che non era il mio luogo. E quindi fondamentalmente è proprio cambiato il mio interesse verso il suono. C'è stato un momento che non sapevo più in che maniera l'avrei espresso, perché fare il singolo da 3 minuti pop non mi interessava, e ho capito che non era il mio, e così mi sono detto: no, ma che cosa può esistere in questa dimensione sonora? E in questo senso ho iniziato. Fondamentalmente il primo grande lavoro era proprio qui a Rete 2, che ho potuto trasmettere Somnium, che era stato, credo, nel 2019, se non mi sbaglio. La prima volta che mi sono detto: a me piace scrivere e mi piace il suono, mettiamo insieme le due cose, e non per fare una canzone ma per fare un viaggio. Ho proprio capito che era cambiata la mia esigenza, il mio modo di lavorare col suono per creare dei viaggi e per dare tanta importanza alla parola quanto al suono stesso, soprattutto che la parola poetica, come dicevo prima, è una parola che comunque va al di là del significato, diciamo, immediato. Per andare nell'astratto, il suono trovo sia l'arte astratta per eccellenza. Non c'è bisogno di comprenderla, così come lo sentiamo nella musica classica. La musica classica ha un impatto enorme senza che noi capiamo a livello intellettuale nulla, fondamentalmente.
È un po' come respirare, è una cosa che ci viene naturale, alla quale non dobbiamo pensare, però se ci pensiamo poi ci rendiamo conto che ci sono delle caratteristiche fondamentali, dei modi per farlo meglio, che ci faccia meglio o meno. Lei infatti nel 22 ha aperto anche la Casa del Respiro, quindi ha questo côté diciamo più di corsi, olistico, quindi utilizza anche la respirazione, le sue capacità vocali per la cura, per il benessere.
Esattamente. Sempre come parte della mia evoluzione, staccandomi da quello che era anche la mia identità dell'artista puro, di quello che ha delle cose importanti da dire, di quello che ha bisogno di essere ascoltato, perché fondamentalmente era quello, una sorta di ricerca mia di ricevere approvazione in parte. Mi sono reso conto invece del potenziale terapeutico, del potenziale benefico proprio di quello che sapevo fare. Cioè, io rendendomi conto di stare bene quando lavoro con la voce, di stare bene quando lavoro con la respirazione, ho cominciato a leggere, a istruirmi su questo tema per capire: ma perché sto bene? È a me che piace o ci sono delle basi fisiologiche comuni a tutti? E naturalmente ci sono delle basi fisiologiche comuni a tutti. Continuo la mia esplorazione verso il respiro, e la cosa che mi piace di questo lavoro è proprio: io quasi non ci sono in questo, cioè è proprio un guidare, un invitare la persona che mi visita al proprio viaggio, fondamentalmente, e non al mio, che in fondo è poco importante.
Quindi è un tramite, e non necessita quindi di un'energia, immagino, enorme quando bisogna fare un atto creativo e artistico che chiede molta attenzione e molto impegno.
Sì. È un bel modo di vederlo, non l'avevo visto in questo modo. È sicuramente qualcosa di più, adesso mi verrebbe da dire, naturale, nel senso che nel nostro stato naturale respireremmo bene. Non so se scriveremmo poesie, però nel nostro stato naturale ci sentiremmo a casa, ci sentiremmo in pace. Invece l'arte è forse proprio molto spesso l'espressione di quell'altra parte, dei tormenti forse anche della coscienza, dell'animo umano, mentre queste tecniche di respiro, queste tecniche meditative sono proprio un mare calmo su cui navigare, diciamo.
2019 è un momento topico sia a livello personale che collettivo. Si può dire che lei è rientrato in zona grazie a questo punto alla pandemia.
Per me è stato un anno molto particolare, ma di cui sono molto grato. E quando poi è arrivata questa pandemia, io mi trovavo a lavorare con una compagnia medio-grande, ma sempre di teatro fisico. E per cui quando c'è stata annullata l'intera tournée di 70 date, io inizialmente sono andato un po'... sono rimasto un po' nel vuoto, senza sapere cosa fare. Quando poi invece sono riuscito a lasciare andare quella parte, è stato fantastico, perché mi sono reso conto che a me quella cosa lì interessava meno di quanto invece avessi l'urgenza di scrivere piuttosto che comporre musica. Così, una volta che sono entrato qua in Ticino, ho contattato effettivamente la radio, senza pensare tuttavia di avere una risposta, nel senso che essendo a Londra in una realtà così grande, ero abituato che questi enti non hanno interesse per le nuove leve per entrare, sono cose molto difficili da fare. E quando poi dopo lei, Francesca, è stata estremamente disponibile nell'invitarmi, mi ricordo ci siamo seduti su un muretto qua fuori, abbiamo chiacchierato, ero molto colpito da questa grande apertura. E anche quando poi abbiamo iniziato a lavorare insieme è stato tutto sempre molto spontaneo, amichevole, familiare fin dall'inizio. E questa è una cosa che è una grande fortuna nel nostro territorio, anche per la sua proprio piccolezza in fondo, che in altri posti è raggiungibile. Cioè se penso a Londra di poter raggiungere la BBC e bere un caffè con una produttrice sarebbe assolutamente impossibile, sarebbe molto ingenuo.
È il privilegio di questa nostra terra, quindi è stato chiamato anche lei a partecipare a questa serie di Ciao Ciao 4, sorprendendo un po' tutti e quasi quasi faccio uno spoiler, ma prendo la battuta di Yolanda che lavora alla ricezione della radio e che quando ha saputo che qualcuno passava qua una notte abbiamo chiesto l'autorizzazione per farlo fare, ma proprio ganacot'altro da fa. Ha deciso di passare una notte qua, com'è stata?
È stato molto interessante, soprattutto che non era una notte qualsiasi, era la notte in uno studio che sapevo che sarebbe stato chiuso, quindi anche quello ha tutto un altro significato. Mi ricordo anche Thomas, il tecnico che scherzava, mi diceva è una notte al museo, mentre tu fai una notte in radio, ed effettivamente è quella, c'era un'aria da museo, effettivamente un'aria di cambiamento, di un mondo che scompare, di un altro che sicuramente in qualche modo emergerà, ma soprattutto camminare attraverso questi corridoi di notte con gli amplificatori che mandavano in onda ciò che era in onda in quel momento, aprire questi armadi e scoprire queste centinaia di dischi, di bobine, di fondamentalmente effetti sonori di diversi momenti storici. È stato proprio un viaggio in quello che è stato, senza sapere quello che sarà, fondamentalmente. È stata anche una lunga notte proprio nel fatto di costringermi in qualche modo di passare il tempo qua, anche andando oltre la stanchezza, andando oltre la pigrizia, che è una cosa con cui bisogna sempre avere a che fare come artisti, e soprattutto in questo silenzio di un luogo che normalmente è pieno di suoni e che in quel momento era pieno di silenzio, fondamentalmente, se non per Mauro, già che oggi stiamo citando i componenti di questo magnifico posto, e i passi di Mauro nel corridoio e appunto questi suoni che venivano dagli altoparlanti. E quindi è stato molto affascinante proprio questa dimensione ancora una volta contemplativa che mi appartiene e che ho assolutamente trovato in questo posto e che anche in questo momento, quando mi guardo attorno in questo luogo, è pieno di vita e allo stesso tempo è una sorta di natura morta, di elementi che non vengono spostati da tantissimo tempo.
Allora affidiamo le nostre emozioni alla poesia, il suo lavoro e alla notte che lei ha passato allo Studio 4 e che è venuta proprio bene bene. Un buon ascolto agli ascoltatori e un risentirci a presto.
Grazie mille, Tommaso buon ascolto. Giacopini. Grazie Francesca.